Incontro col professor Vincenzo Castello per discutere sulla presentazione che avrà luogo il 31 dicembre 1982. 81, pardon. Il tema poesie. E questa registrazione sarà come documento di lavoro per arrivare ad una sintesi cioè durante la presentazione già citata. Ora, il professor Castello si trova a Montreal per visita familiare e ci darà una spiegazione, ci aiuterà a poter vedere un po' più chiaro sui talenti dei nostri paesani, particolarmente, naturalmente, i siculianesi che si trovano anche sparsi nel mondo, e potremmo avere un'idea più chiara di questa letteratura che è un'eredità, diciamo, del nostro paese. Prima domanda vorrei chiedere, la poesia siciliana, in generale, quali sono le sue origini di questa poesia?
Beh, l'argomento è molto ampio, molto vasto. È un argomento letterario che esula dalla possibilità e dalla volontà di farla in questa serata, che deve essere invece una serata conviviale, una serata in cui noi festeggiamo la fine di un anno e auguriamo che il prossimo possa non essere così turbolento come quello che stiamo per abbandonare. E quindi mi limiterò a poche essenziali e lineari indicazioni. La poesia siciliana è nata col popolo siciliano, quindi se vogliamo dire siciliana con la lingua che noi oggi intendiamo, perché il dialetto certamente non è il nostro, è un dialetto che ha valore e sapore di lingua, noi possiamo dire che è nata nei primi 2 secoli di questo secondo millennio, tra il 1000 e il 1200. Ma se vogliamo dire invece la poesia siciliana è antica quanto gli abitatori della nostra illustre terra, perché ai tempi già di Teocrito, di Teognide e di tutti gli altri autori greci, era la più bella tra le poesie bucoliche, le poesie pastorali, era il fiore all'occhiello della letteratura greca e della letteratura latina, anche se non espressa con i termini siciliani di oggi, perché molte di quelle parole, di quei vocaboli sono arrivati fino a noi. E tra gli altri abbiamo i vocaboli più comuni, più semplici, quelli che si usavano fino a 50, 70, 80 anni fa: bordono, solvurdunaru, nziru, per mettere l'acqua e per bere. Quali altri termini? Va bene, quindi la poesia siciliana è nata col popolo stesso, ma il linguaggio, il dialetto, ritorno a ripeterlo, è nato nei primi 200 anni del secondo millennio. Anzi, con la grande intuizione anche dei nostri antichi scrittori, dei nostri antichi autori, possiamo dire che è l'inizio della lingua italiana. E su questo abbiamo la testimonianza del più grande dei nostri poeti, di Dante, dello stesso Alighieri, il quale si premurava di indicare nella scuola poetica siciliana, nel dolce stile dei siculi cultori, l'origine, la vera pietra angolare, la radice della lingua italiana. E lì, con Odo delle Colonne, con Jacopo da Lentini, con Pier della Vigne, con lo stesso imperatore Federico II, che si piccava di letteratura e che scriveva nel nostro vernacolo siciliano assurto a dignità di lingua, noi possiamo dire che ha l'inizio la poesia siciliana e nello stesso tempo la poesia italiana, perché l'origine è proprio d'essa.
Bene, allora si può dire che la Sicilia ha senz'altro le sue ricchezze, questo senza dubbio. Ora, se dal generale possiamo passare al particolare, dato che siamo di Siculiana, in particolare naturalmente Siculiana avrà avuto i suoi talenti e le sue poesie. Ora, sono sicuro che queste poesie, molte sono state, non dico dimenticate, ma cambiate o forse dimenticate un po', in parte. Qual è la sua conoscenza, diciamo, la poesia siculianese?
Ed allora, a questa domanda è più difficile rispondere, perché uno studio analitico, uno studio abbastanza profondo non è mai stato fatto. Tuttavia, possiamo anche sforzarci di ricordare qualche nome da bambini o nelle riunioni o nelle varie discussioni. E diciamo che Peggio Fuggiuni, poniamo caso, qui ci sarà qualcuno che ricorda questo nome, Pietro Fuggiuni. E io lo prego se ricorda qualche poesia di questo nostro antenato, va bene, che possa anche, va bene, portarla a nostra conoscenza diretta, che tra quelle più vicine ancora, poniamo caso, c'è un Gaspare Vella, va bene, che tutti dovrebbero ricordare, che fino in ultimo, ai nostri giorni, ai nostri tempi, un Santa Lucia, va bene, possiamo anche conoscerlo col suo soprannome, perché praticamente, va bene, non se ne fa nessuno della famiglia, va bene, ma comunque tutti voi ve lo potete anche ricordare, ma molti altri ci sono. Poi di poesia siciliana nel vero senso della parola non possiamo più parlare, perché questi sono quelli che esprimono nella realtà i sentimenti e tutto quanto, va bene, il genere di vita. Gli altri che hanno adito a studi di carattere letterario non fanno altro che trasferire nel siciliano tutto ciò che è stato già ritrovato e portato nella lingua italiana. Cosicché a me pare che sia necessario fare questo studio di ricerca per andare proprio alla poesia genuina siciliana, che nasce dal popolo, che ha radici nel popolo, che ha espressioni popolari. Perché per quanto riguarda l'altro modo di presentare la poesia siciliana, non è altro che un'imitazione tante volte di quello che è la poesia italiana. Tuttavia non è da escludere questa poesia, che ha anche frasi, che ha anche giri di parole o ad altro, che ci ricorda anche il passato, che ci ricorda anche la nostra storia, la nostra vita. E su questo voi sapete che è già in corso anche una specie di raccolta di poesie, che sarà curata anche a cura del professore Bissi. Quindi nel futuro potete anche voi riuscire a gustare qualcosa che di Siculiana parla e che degli avvenimenti ultimi fa parola, e possibilmente potremo portare a vostra conoscenza qualcuna di queste composizioni.
Sì, allora si potrebbe anche dire che la poesia siculianese ha un carattere particolare, cioè che la poesia di Siculiana, non so, ha proprio uno, non dico stile, ma proprio una particolarità come poesia, oppure no, oppure diciamo parla, cioè che questa poesia è segno di, non so, di guerra, di amore, di pace, di natura, cioè c'è qualcosa di particolare che caratterizza la poesia siculianese.
Indubbiamente ha sempre una particolarità la poesia che viene espressa in un dato luogo, in un dato momento, per determinati avvenimenti, per determinate per manifestazioni. Tuttavia la poesia di Siculiana ha il carattere generale che può avere la poesia di Palermo o di Catania o dell'Italia tutta o di tutte quante le varie nazioni, e quindi esprime tutti i momenti che sono espressi dalle liriche in tutte le lingue, che siano esse da parte dell'uomo delle foreste o dell'uomo della civiltà. È la forma, il modo che cambia. E poi anche, va bene, nella poesia del paesetto naturalmente non possiamo non indicare quella che è la sua peculiarità vera, cioè dire l'aderenza a tutti i bisogni del momento, l'aderenza a quella che è la vita di un piccolo borgo che nasce, cresce e si sviluppa soltanto a contatto della natura, e quindi la immediatezza, la genuinità.
Cioè, allora, in poche parole, anche si potrebbe indicare il fatto del lavoro, cioè il popolo e il suo lavoro, il popolo e la religione, il popolo e, diciamo, la famiglia. Cioè, in questi termini la poesia siculianese credo che ha portato una ricchezza, dico, non solo alle persone che hanno composto, naturalmente di gioia, di entusiasmo per aver composto queste poesie, ma anche al popolo che ha assorbito e ha accettato e non solo le ha accettate, ma anche le perpetua, diciamo, senza essere scritte molte volte.
E infatti si tratta di poesia orale, si tratta di poesia che è data dalla tradizione, ed è per questo che rinnovo l'invito a tutti quanti di volere mettere per iscritto tutto ciò che ognuno di voi ricorda, in modo che questa associazione possa farsi promotrice di una fissazione per stampa o anche per iscritto, così interno, anche dattilografato, da nel futuro poter avere uno sviluppo maggiore, di tutti i temi trattati, di tutte le varie storie di cui si ricorda ogni cittadino che è stato costretto anche dalla necessità di lavoro a venire fuori, perché la poesia di Siculiana purtroppo è più che altro il lamento di un popolo che ha sofferto sempre e che ha ricercato la maniera di liberarsi dal tutto quello che poteva essere la impossibilità di vivere gioiosamente la sua vita e di poter riuscire a riverberare in una località, in un luogo nuovo, quello che erano i desideri e le aspirazioni che erano state, diciamo così, disilluse e completamente disattese. Ecco perché io credo che si farebbe opera altamente meritoria nella raccolta di tutti questi temi. Difatti noi avremmo una vera e propria documentazione di quello che è stata la vita nel passato in rapporto a quelle che sono stati gli ideali e i desideri dei nostri antenati.
Allora ci propone un lavoro abbastanza pesante e un lavoro abbastanza lungo,
no.
Diciamo.
Credo che no, perché si tratta di invitare a nozze gli anziani a mettere per iscritto tutto quello che ricordano, o a farseli anche dettare, o a dettarli piuttosto ai loro giovani nipoti, che saranno felicissimi di aiutarli.
Sono certo di sì, sono certo di sì. Questo mi porta, diciamo, ad un'altra domanda riguardante il periodo di queste opere siculianese. Cioè, naturalmente, va bene, abbiamo a colpo d'occhio, si nota che verso il 1800, dal 1850, diciamo, al 1950 sarebbe un periodo abbastanza preciso per dire, ecco, ci sono state delle poesie, dei lavori letterari che hanno si sono affermati, no? E mi chiedevo se questo sarebbe l'unico periodo o ci sono stati dei periodi anteriori a questo.
Ma a mia conoscenza diretta non potrei nemmeno rispondere alla domanda, nel senso che non abbiamo nessuna documentazione dei periodi precedenti, ma credo che, come in tutta la Sicilia, così anche a Siculiana, uno sviluppo più organico e più completo lo si dovrebbe avere a partire dalla prima, dai primi decenni del Settecento, e poi va bene, sì, man mano avremmo anche un aumento notevole di produzione poetica attraverso la seconda metà del Settecento, per accrescersi sempre più durante l'Ottocento. Poi abbiamo avuto una diminuzione nei primi decenni del Novecento, appunto per la fortissima emigrazione, sì, che si è avuta fino a durante il fascismo, quando il dialetto veniva eliminato completamente, va bene, da tutte le scuole, e che naturalmente portò a un minore interessamento nella produzione letteraria in vernacolo. Cosicché possiamo dire che il periodo d'oro della poesia, come in tutta la Sicilia, anche per siculiana, dovrebbe coincidere con i due secoli, 1700 e 1800. Del resto, anche nella storia della letteratura italiana, noi vediamo che dopo lo splendore delle origini, 1200-1280, a causa dell'invasione degli spagnoli con la pace di Caltabellotta, Federico di Aragona diventa il signore di tutto il territorio sud italiano, cioè dire di Napoli e della Sicilia, noi abbiamo un estinguersi completo delle attività letterarie, per poi ripigliare appunto nel Settecento sotto la spinta dell'illuminismo di Voltaire, d'Alembert, Montesquieu e così di seguito, di tutti gli altri, che svegliarono il popolo, infatti, va bene, tanto da portarlo in Francia alla Rivoluzione Francese e poi alla diffusione di queste idee della Rivoluzione Francese in tutta Europa.
Allora si potrebbe benissimo dire che l'influenza esterna di autori più, diciamo, riconosciuti, tale Pirandello per esempio, ha portato dei frutti a livello diciamo popolare, cioè senza avere un impatto diretto verso la popolazione, indirettamente la gente manifestava un ardore alla poesia, una volontà di creare qualcosa con le parole. Mi sbaglio in dire questo, oppure cioè, dato che ad esempio Pirandello è, si può dire, quasi paesano, vicino, no?
È indubitabile, insomma, l'accrescersi dell'interesse verso la poesia, verso la letteratura nel secolo XIX, cioè dire 1800. Però il problema è un altro: Pirandello è un siciliano che esprime se stesso, direi, in forma quasi classica. Potremmo dire che è anche un greco nato con 2000 anni di ritardo qui da noi, perché in realtà il suo è un problema anche agnostico, un problema anche filosofico. Quindi lo riportiamo di nuovo ai nostri antichi sofisti. Gorgia d'Alendini, quindi, era un siciliano anche lui, va bene, e così possiamo dire. Pirandello però non scrive in siciliano, ovvero in realtà qualcosa ha scritto in siciliano, ma non perché fosse pubblicata, ma per suo diletto, per suo divertimento. Ha scritto in italiano, ma è un italiano che esprime ansie, promesse e spirito dei siciliani, ma in forma universale. Quindi sublima il contenuto e apporta un grande miglioramento a quello che era stato nel passato il travaglio della letteratura in vernacolo, come possiamo dire nel 1700 di Giovanni Meli o di Domenico Tempio o di altri, per adeguarlo alla nuova verve, cioè dire alla europeizzazione e alla umanizzazione di tutto. E non è soltanto il Pirandello, perché c'è anche un'altra serie indefinita di siciliani che hanno onorato la letteratura, come per ultimo Salvatore Quasimodo, o Quasimodo alla stessa maniera, premio Nobel della letteratura, come lo era stato anche lo stesso Luigi Pirandello, come Brancati, come Rosso di San Secondo, come diciamo Elio Vittorini, e molti moltissimi altri che non sto qui ad enumerare, che hanno onorato la letteratura italiana e quella europea contemporaneamente, e che sono stati autori apprezzatissimi anche nel campo delle lettere, presso le letterature anche anglosassoni, tedesche e francesi. Quindi possiamo ben dire che il popolo siciliano non è secondo a nessun altro popolo nell'apporto di questi valori che sono universali.
Allora, solo per fare un'altra breve pausa verso il particolare, ritornando a Siculiana, sì, si nota che la letteratura siciliana, la poesia siciliana ha il suo valore senza dubbio. A livello siculiana, come posso dire, le sue poesie, i temi che toccano la poesia siculianese, ci sono dei titoli, non so, particolari diciamo in più di ciò che lei ha enumerato all'inizio qualche minuto fa, per poter dare forse un altro sollecito alla gente, alla popolazione, diciamo, che è qui a Montreal, per ricordarsi forse di qualche piccola frase che potrebbe essere l'inizio, non so, di qualche poesia, direi un paio, non so, qualche.
Ma in questo momento possiamo dire semplicemente che questo è il lavoro proprio improbo, la ricerca, vera e propria ricerca, perché dato che non esiste nessun precedente, bene, bisognerà prima raccogliere e poi cercare di anche fissare quello che di Siculiana è e quello che di Siculiana non è, perché si tratta anche di poesie venute da fuori, o da Palermo, o da Trapani, o da altre parti, che sono state fatte proprie perché esprimevano sentimenti anche di siculiana e di siculianesi. Quindi una critica dobbiamo pur farla prima, quindi prima di azzardarmi a dire questo è proprio di siculiana o di un autore siculianese, dobbiamo naturalmente esserne certi, così che io non faccio altro che ripetere sempre lo stesso consiglio di fare prima la raccolta e poi naturalmente cercare di sceverare quello che è puramente siculianese, quello che è certamente siculianese, da quello che è anche di altri paesi circonvicini o anche di regioni, di province, che anche se dimostrano di avere gli stessi problemi, la stessa espressione, naturalmente non si possono attribuire sicuramente a cittadini siculianesi. Dopo che sarà fatto questo lavoro, allora si potrà dire di poter parlare di siculianese. Non possiamo partire dall'ultimo, ma dobbiamo partire proprio dall'inizio, e questo è il lavoro che, anche se è improbo, è un lavoro altamente produttivo e sicuramente, va bene, interessante, ma è necessario se vogliamo veramente conoscere Siculiana in tutto e per tutto.
Bene, allora credo che è molto chiaro. Un'ultima domanda, non domanda, anzi un consiglio, chiederei piuttosto un consiglio riguardante i giovani siculianesi, cioè siamo tutti oriunti ormai, cioè coloro che hanno preso residenza almeno qui a Montreal o altrove in Canada o altrove al di fuori della Sicilia. Naturalmente i giovani che sono di seconda generazione, oppure anche coloro che sono partiti dalla Sicilia giovanissimi, i quali vorrebbero forse, prima di tutto non sono a conoscenza di questo patrimonio. Avrebbe lei qualche consiglio, non solo per ciò che riguarda apprendere o imparare qualche cosa al riguardo, ma anche di perpetuare questo talento se si può, non so.
La poesia, quando è che si dice sempre poeti si nasce, oratori si diventa, quindi praticamente è un detto latino, quindi un detto di 2000-2500 anni fa, quindi già stagionato, provato da una serie di esperienze, quindi poeti si nasce. Sì, indubbiamente, però ogni cosa ha anche una sua tecnica, una sua possibilità di sistemazione, di sistematizzazione, così che noi possiamo soltanto dire che poeti si può diventare anche se ce n'è la stoffa, se se ne ha la possibilità, cioè dire più che altro una certa propensione, guardando come gli altri poeti si esprimono e vedendo un po', guardando dentro se stessi e cercando di adeguare i propri sentimenti e i propri modi di esprimere a quelli degli altri, perlomeno inizialmente, perché poi in un secondo tempo si potrà anche stabilire un proprio linguaggio, una propria arte, un proprio ritmo da poter anche imporre nel futuro per un'espressione migliore. Quindi prima conoscerli questi poeti e poi sicuramente gustarli e ripetere l'esperienza in se stesso.
Bene, professore, la ringrazio molto di questo intervento. Sono sicuro che coloro che ascolteranno potranno senza dubbio, non potranno, ma beneficeranno senz'altro delle sue parole. Di più vorrei chiedere, spero che ce lo conceda, la possibilità di qualche lettura, di qualche poesia che possiamo ascoltare, diciamo, in una maniera più espressa. Allora, questo glielo chiedo, sono senz'altro che accetterà.
Ecco, vediamo allora, cerchiamo di trovare le poesie più adatte.
Ed allora vediamo un po' su ciò che riguarda il siciliano di quei tempi passati. Cosa conosciamo del siciliano degli anni 1200?
Possiamo subito allora riferirci alla poetica del secolo XIII e in special modo alla scuola poetica siciliana che si svolge tra il 1220 e il 1260, prima che sbocciasse quell'altra meravigliosa scuola toscana che poi prende il sopravvento e dà la lingua italiana con i grandi poeti come Dante, Boccaccio e Petrarca. Tuttavia devo premettere che il siciliano di quei tempi non è affatto il siciliano che oggi noi parliamo, e nemmeno quello che si parlava nel secolo scorso, quello che parlavano i nostri nonni. È un siciliano molto più arcaico, antico, che ha molti motivi di carattere medievale, di carattere ancora latinizzante, e anche voci e costruzioni che venivano dalle lingue d'occhi e d'oil francese e dagli influssi normanni. Naturalmente portava con sé tutto il bagaglio del greco e del latino e anche, va bene, dell'arabo, che avevano dato tanto. Tuttavia non aveva ancora acquistato nulla di ciò che poi la dominazione francese prima e quell'altra molto più lunga spagnola dopo avrebbe apportato, che costituisce oggi, si può dire, la maggior parte delle parole nostre tra catalane e castigliane, costituisce più del 60 del 70%. Quindi quando noi leggiamo queste poesie, e per di più ne abbiamo pochissime così come erano state scritte e dette nel 1200, noi ci troviamo di fronte a una lingua che certamente non possiamo comprendere così con immediatezza. Ed ecco, ne leggiamo una per farvi subito capire qual era la difficoltà enorme di questa espressione nel 1200. È di Stefano Protonotaro, era il primo notaro della corte di Federico, così che noi lo possiamo già ritrovare in questa composizione che si è salvata fra tutte le altre, mentre tutte le altre sono state poi trasferite a noi, ci sono state tramandate nella trascrizione toscana dei poeti del Dolce Sinnovo, cosicché la natura del vero siciliano noi la possiamo riconoscere da questa di Stefano Protonotaro e la intitoliamo Per il mio cuore allegrare. Ma le parole vere, ecco qua il testo: per meu cuore allegrare, che molti longiamenti senza allegranza e gioi d'amore è stato, mi ritorno in cantare, ca forse levimenti da dimuranza torneria inusato, di lo troppo taciri, e quando l'amo ha ragione di dire, ben di cantare e mostrare allegranza, ca senza dimostranza gioia sia sempre di poco valore. È inutile che io vi dica che si tratta di una poesia che ha bisogno di essere spiegata parola per parola, e non perdiamo questo tempo, piuttosto andiamo subito a Jacopo Valentini e voi sentirete immediatamente la differenza, perché capirete molto di più di quello che potete capire da questa prima che io ho letto, da già che è trascritta a metà nel, diciamo così, il dialetto toscano, che poi sarà la lingua, diciamo, usata da tutta l'Italia. Ed eccomi qua, Jacopo Valentini.
Sì, ma questo Jacopo Valentini è dello stesso periodo?
È dello stesso periodo e della stessa scuola del Dolce Stilnuovo Siciliano, soltanto che questa poesia non l'abbiamo nella sua versione originale, ma l'abbiamo nella trascrizione fatta dai poeti che sono stati, diciamo così, suoi amici una sessantina di anni subito dopo. Ed ecco perché è più leggibile ed è più comprendibile. Ed ecco la poesia: io m'aggio posto in core a Dio servire, come io potessi gire in paradiso, al santo loco che ha già udito dire, u si mantiene sollazzo, gioco e riso. Senza mia donna non vi vorrei agire, quella che ha bionda testa e claro viso, che senza lei non poteria gaudire, estando dalla mia donna diviso. Ma non lo dico a tale intendimento perché io peccato ci volessi fare, se non veder lo suo bel portamento, lo bel viso e lo morbido sguardo, che lo metteria in grande consolazione, veggendo la mia donna in gioia stare. E qui siamo proprio di fronte ad una poesia molto comprensibile e molto bella. Da questo noi possiamo vedere che la parentela tra il siciliano e il toscano, che poi diventa lingua, è molto 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 stretta. Possiamo veramente affermare che il siciliano è la madre della lingua italiana.
Ecco, allora, per ciò che riguarda questo talento siciliano, questo patrimonio, diciamo, ha perso una forza, senz'altro, nella Sicilia stessa dopo il regno di Federico II. Ora, cosa ha causato questo cambiamento, questa mutazione della lingua siciliana?
Non parlerei di mutazione o di cambiamento, perché il siciliano continua a essere utilizzato e usato da tutto il popolo. Viene semplicemente bandito dagli atti più importanti, perché viene di nuovo sostituito con latino, e anche purtroppo a causa della oppressione spagnola seguita alla pace di Caltabellotta avvenuta nel 1302, proprio in quegli anni nasceva Siculiana. Uh-huh. Appunto, va bene, per la dominazione spagnola, ripeto, va bene, veniva anche sostituito dal castigliano, dal catalano e dal castigliano, perché i catalani erano il re di Aragona, Federico ed altri, e i castigliani furono poi coloro i quali sostituirono i catalani di Federico, a cominciare dal secolo XVI, XVII, XVIII in poi, e che quindi, essendo a noi più vicino, naturalmente mantenne la supremazia. Difatti nella lingua siciliana, chiamiamola lingua perché non sbagliamo, Noi abbiamo un numero, diciamo, notevole di vocaboli spagnoli, sia catalani come castigliani. Direi che la maggioranza di quei vocaboli che noi utilizziamo oggi nella parlata comune, che poi si vanno italianizzando dopo questa seconda guerra mondiale, è di carattere spagnolo, catalano e castigliano, naturalmente che si sono aggiunti a tutti gli elementi di cui abbiamo parlato prima, elementi greci e latini, elemento arabo, elemento normanno ed elemento anche francese per la poca, diciamo, dominazione francese che noi abbiamo avuto, perché il normanno era veramente francese, ma era squisitamente, diciamo, bretone. E allora non possiamo dire che si tratta di lingua francese, era della lingua d'oïl e non della lingua d'oc, però le varie risuonanze di carattere cavalleresco erano nella lingua provenzale, perché tutte quelle chanson de Geste e de Roland erano scritte o nell'una o nell'altra lingua ed erano conosciute da tutti i trovatori che giravano per le piazze di tutti i paesi.
E credo che in questo periodo, diciamo, i nostri paesani conoscono bene il detto, cioè i Vespri siciliani. Credo che
Esatto,
risale in questo periodo.
cioè dire Vespri siciliane precedono di qualche decennio questi avvenimenti, perché Vespri siciliane avvengono nel 1282, per la Pasqua del 1282, la pace di Caltabellotta, e fu appunto la cacciata dei francesi. I siciliani non avevano la forza di poter sopporre i francesi, perché i francesi sarebbero ritornati e avrebbero naturalmente vendicato questa vergogna, questa onta di essere stati scacciati, dovettero per forza appoggiarsi ad un'altra potenza. E in quel momento i nemici giurati dei francesi erano appunto gli spagnoli catalani, cioè dire la Catalogna. Ecco perché gli aragonesi vennero in aiuto dei siciliani, ma più che aiuto per sostituire la dominazione dei francesi. Cacciati i francesi, vengono gli aragonesi a schiacciare ancora di più, va bene, il popolo siciliano, e poi vengono sostituiti dagli spagnoli, dai castigliani, cioè dire la nuova Castiglia, la vecchia Castiglia, e quindi ecco che abbiamo avuto questo grande, diciamo, periodo di pochissima, anzi, produzione poetica. Tuttavia si va sempre più, diciamo, formando la lingua nostra attraverso questi vari connubi in quello che noi oggi troviamo. Ed infatti potrei anche farvi sentire qualche cosa che è molto, ma molto più vicino a noi che non al siciliano vecchio o antico. E questo lo possiamo subito sentire. Qui abbiamo la vita di Lobeato Corrado. Ed è del 1400, una delle poche cose che è rimasta tra il 300 e il 700. Ed infatti così possiamo leggere: O eterno creatori, Summa ed alta maestati, vero Dio sin Trinitati, vero Regum gran Signore, dato che su peccatore misericordia ti addimando, Gesù sempre invocando, io tu nomo santo educhi, che tu posto in sulla cruci, liberando l'uomo ingrato, con lo sangue dilulato per lo sviscerato amuri. Questa grazia, redenturi, umilmente ti addimando, l'occhi basci lacrimando, dato che non ne sono degno. E potrei continuare perché questo è un poemetto così lungo e così completo che piglierebbe più di mezz'ora a volerlo leggere,
Sì.
ma non è qui il caso. Ma avete
Ma sì,
subito compreso che si tratta di un siciliano chiarissimo ora.
molto più vicino al linguaggio,
Di
diciamo,
oggi?
di oggi che noi conosciamo e che utilizziamo.
Che non è a quello dei primi del 300, 400, quindi c'era questo avvicinamento dell'italiano verso di noi, ma non ne abbiamo fino ad oggi una conoscenza concreta e chiara. Abbiamo pochissime cose che si sono salvate di tutto questo periodo tra il 300 e il 700. Ed ecco che è per questo che sto dicendo che la dominazione spagnola, avendoci tolto la possibilità di esprimere negli atti notarili, nelle vendite, nelle compere, tutto ciò che si svolgeva nella vita di ogni giorno nella lingua siciliana, lo aveva sostituito con il latino o con lo spagnolo, catalano o castigliano. E soltanto qualche poeta emergeva, e andava anche, va bene, controcorrente, esprimendosi nella lingua siciliana, mentre tutti gli altri cercavano di apprendere al più presto, va bene, il castigliano o lo spagnolo, o consideravano gli studi latini migliori, va bene, per questo tipo di espressione. Ed ecco per cui noi non abbiamo tutta questa produzione.
Allora si potrebbe anche dire che l'eredità siciliana, che questa popolazione siciliana aveva, si è trasferita verso il nord, cioè verso in Italia, diciamo, mentre il popolo stesso si mutò e cambiò, diciamo, con le nazioni che dominavano la Sicilia una ad una.
Beh, la lingua italiana ha questo immediatamente, va bene, grande importanza e diffusione in tutte le regioni italiane. Difatti veniva utilizzata fino a Napoli, ma non così bene alla corte di Palermo. Comunque, va bene, la lingua italiana ormai aveva nomi di grande levatura, conosciuti in tutto il mondo, conosciuti in Francia, conosciuti anche, va bene, al di là delle frontiere, specialmente in Spagna. Quindi aveva, oltre che Dante, Boccaccio, Petrarca, aveva, va bene, l'Ariosto, aveva naturalmente poi il Bembo, Lorenzo il Magnifico e tanti e tanti altri nomi. Quindi ormai l'italiano non era più contestato, quindi il siciliano era la lingua di una sola regione, che era appunto la Sicilia. Ecco, per questa ragione noi dobbiamo dire che dobbiamo aspettare ancora altri secoli per poter avere qualche sprazzo di luce, e potremmo passare direttamente al Settecento per farvi sentire la poesia proprio tale quale noi l'ammiriamo. Forse molti di voi conoscono questa bella poesia di cui accenno soltanto il principio, l'inizio. Forse quando si andava a scuola elementare qualcuno di voi l'ha imparata a memoria, ed è di Giovanni Meli, l'abate Meli, e naturalmente qui ne abbiamo due spezzoni, due, diciamo così, quasi quasi due degustazioni, l'ipiscatura e l'ulabru. L'ipiscatura dice così: l'ipiscatura. Iamo li nassi, o che piaciri, iamo a vedere chi pisca c'è. Videmo sbattiri, vive vermigli, scrofane, trigli, attinchite. Questa è una delle belle poesie del Meli, ma è più bella assai questa seconda che io sto per leggere, l'ulabro. Dimmi, dimmi, a puzzanica, onde vai così mattino? Non c'è cima che arrossica di lumunda a noi vicino. Trema ancora, ancora luci la rugiada tra i prati. D'una cura non ti arruggi l'alidoro delicati. Si sente bella, si sente bella, sì, molto bella, e credo che sia una delle più belle tra le poesie siciliane. Una delle poesie più conosciute dell'abate Meli, ed è ancora molto più lunga e molto più bella, e siamo arrivati già al 1700. Ora si chiude questo periodo di grande oscurità per invece iniziare un nuovo periodo di risveglio nella lirica e nella prosa siciliana.
Allora si può dire che il siciliano, la poesia siciliana, ha avuto un periodo molto scuro, diciamo, e limitato nella sua espansione. È proprio
questo
così.
È così, e difatti, va bene, a cominciare da questo periodo, con il rinnovamento dei popoli, con la preparazione della rivoluzione francese da parte di Voltaire, d'Alembert, Montesquieu, Rousseau, eccetera, anche i siciliani godono di maggiore possibilità di espressione anche nella loro lingua, come di capacità di mutare le loro condizioni, va bene, così come in Francia, dalla Francia poi si allarga questa rivoluzione, e anche, va bene, il desiderio di una cultura diversa e quindi di un moto di rinnovamento da parte di tutti i popoli, anche nel campo dialettale.
L'intervista continua al secondo lato di questa bobina. Si continua con dei brani di poesia tratti dalla collezione canti popolari di Salomone Marino. Il professore Castello farà lettura di qualche testo, qualche brano di poesia.
E possiamo subito iniziare da un breve sonetto, 14 versi, di una cittadina vicina alla nostra siculiana, Ribera. Sfortunatamente non abbiamo i canti popolari di nostri compaesani, pur conoscendo l'abilità poetica di molti dei nostri nonni avi antenati. Ripeto sempre con ringraziamento che non abbiamo una raccolta ancora oggi, e credo che questo è il momento giusto, opportuno, per cui tutti ci adopereremo perché questa mancanza venga coperta, venga ovviata, perché trovo in questo aureo libro molti canti di quasi tutti i comuni, i paesetti, i paesi grossi, i paesi piccoli della provincia di Palermo, di Trapani, anche delle lontane regioni di Ragusa, di Catania, ma di Agrigento non troviamo nulla, eccetto una lodevole raccolta del comune di Ribera, dovuta al un egregio conoscitore e studioso di poesia, il cavaliere Pasciuta, non l'attuale, ma un nonno dell'attuale cavaliere Pasciuta di Ribera, cioè dire il suo antenato del 1800, che si dedicò alla raccolta di queste poesie, ed ecco perché le possediamo. Lo stesso diranno i nostri nipoti se noi saremo capaci di fare opera analoga. Iniziamo la lettura. E di sta strada mi sento chiamari, mi voto e vio un amante d'amuri. Quanto è moderno lo so camminari, li pedi l'orologio, li mano sull'ure. La sottistuzza è un arco trionfale, le capeggiuzzi, galofari e sciuri, l'occhi su stirri, la frunti e l'umari, lo petto e l'alba, la faccia e l'usuli. Come vedete, si tratta di poesie che dall'Ottocento ad oggi non hanno mutato granché, sono perfettamente comprensibili al nostro sentire e alla nostra, diciamo, capacità di intendimento. Ora, una di queste belle poesiole che si conosce a Palermo: non dormo nel riposo a tia pinzanno, passo le notti interi senza sonno, sempre la tua bellezza contemplando, così passo lo tempo un sino a giorno, mi vuoto e mi firrio sospiranno, mentre le carni mei soffrire in un bonno, bella da maratia mi sento affanno, solo la speranza mi teni allo mondo. Ed ora qualche altra cosa che indica ancora nella raccolta di canti popolare l'affetto, l'amore e tutto lo stordimento. E noi vediamo anche a Ribera quest'altra volta: povero galantomo, un esciupazzo, lassù iri priamuri l'interessi, che notte e giorno stavaneggia passo, pia Sirafina starici che un presso. Di galantomi lo maceggio fazzo, chi che t'hanno amato venne appresso, Serafina, un ricordo te lo lasso, ama sempre a Vicenzo e vaci appresso. Questo è Ribera, come voi stessi avete sentito, ma potremmo continuare con Castelbuono, potremmo continuare con Palermo, con Termini o d'altri. Pigliamone una di Termini: affaccia la finestra e dammi un signo d'un amillo d'amore e no di sdegno. Cu fu su mastro che fece lo signo, che fece lo ritratto ed io lo tegno. Beggia, pa maratia non mi confonno, prima ia maratia e poi lo munno. Questa è una poesia che si conosce molto bene a Termini. Possiamo passare ora una delle varie serenate. Serenate ce ne saranno qui proprio, va bene, un numero enorme, ma tuttavia possiamo passare a questa di Castelnuovo, che è interessante. Fidili ti vorria costante e forti, costante e forte e fidili con mia, fidili ti vorria sino alla morte, che tu non ti muovi della mente mia, se in caso beggia mi scontra la morte, allora che farò senza di tia? là sullo scritto arrere delle porti, con lo spirito mio resta, con lo spirito mio resta con tia. Chista la cantonera della cima, che delle belle vu siti la prima. Poi abbiamo anche un saluto, un dono, un regalo, o una gelosia o altro. E ritorniamo di nuovo a Ribera. Un'idra estrema passione che tu piamare a mia foggi ne scivi. Un'è e tutti foro sogni e finzioni. Io che era fuoco e in caca tornasti nivi. Ora che tu mutasti intenzioni, io chiudi prima di tia mi ne pentivi. Questa è Ribera perché è un canto di rabbia e quasi va bene di una certa prepotenza. Corvo, curvazzo, che ci passa a fare? Canta una strada non c'è ucciria, la mandi che mannasta a salutare ti manna a dire che non vuole a tia. Sta catinetta che facesti fare ce l'appezzasti loro e la mastria. Conzato un letto di carduna mare che si ci strica la tua tinturia. Questa è un'altra di quelle canzoni popolari che noi, va bene, possiamo capire con perfetta coscienza perché è così vicina al nostro modo di pensare, al nostro modo di sentire. Ed allora possiamo continuare sempre con la nostra vicina di casa, Ribera, perché è naturalmente è della nostra provincia e poi a pochi chilometri dal nostro paese. E leggiamo ancora questo componimento. Hai lo cori come lo cambici, quando ti vio e non ti posso parlare, dimmi qual è lo torto che ti fici. Quando te la pigliaste in criminale, ora voglio pregare a quattro amici, forse la pace potessimo fare. Fu Cristo e perdonai i suoi nemici, e tu, Bedruzza, non mi perdonare? Ancora vogliamo continuare sempre con la nostra Ribera ed ecco arbolo carricato di bigrizzi come una rosa all'umisi di maio tagliare mi vorrei a questi totrizzi per mostrare l'amore che aiutaio sogno lontano delle tue bigrizzi come non dai amare che non daio ad altro li facite le carizzi ed io che me li merito non laio. Ed ecco che possiamo passare a qualche cosa di differente, che il nostro popolo è estremamente religioso e che sempre ha sentito lo spirito della, diciamo, attaccamento verso Dio e verso tutti i buoni pensieri. Ed ecco per esempio per Natale una delle bellissime poesie che anche a Siculiana sapevano tutti e le nostre nonne ripetevano ai bambini piccoli. È di Partinico questa e dice: bambineggio picciliggio lume cori lu vuole iggio chiangi ca lu vuole bambineggio a roba cori. Poi ancora dello stesso Partinico abbiamo lo signoruzzo preula a chianau lu cor a Maddalena cifirio li pombe li bellizzi dall'assau una tonaca di lana si mettiu la gente calavitti che passava chiavi Maddalena campazio non sogno pazzanò Dio mi chiamavo sogno imbazzuta per amore di Dio. E così altro Rosalia quand'era nica si ne ho vestito gemita lo signore la chiamai un paradiso la portaio Rosalia sopra le monti che contava belle conti lo demonio ci dicia va marita di Rosalia sogno buona maritata con Gesù sogno sposata. Ed ecco che possiamo continuare ancora con canti morali e sentenziosi o di altro vario argomento. Noi possiamo dire Piro nascisti in già un orto eccellente e mai allo munno Pira vista affari. Ora di Piro cruci ti presenti ca un ti canusci ti vena ad adorare. Ma cu ti canuscio Piro senti Pira non facisti e miracolo vuoi fare? Disse Sant'Agostino veramente conosci di natura un buon mancare. E questa è una poesia di Borgetto. Vogliamo ricordare anche un grande poeta che tutti conoscono come nome qualcosa di Pietro Fullone. Ed ecco Petro cu Petra la vita biagaio dagli anni Petra di quando nascio la Petra a Petro già la sostendavo la stessa Petra a Petro lustro Dio oh quanto bello tempo ci impiegavo fici la sepoltura e la finio la stessa pietra che Petro intagliavo un giorno picco un moglio ci serviu. Ed ecco ancora un'ultima poesia che noi potremmo anche sentire, anche se un tantino più lunghetta delle altre, ed è in memoria della fucilazione di Gioacchino Murat, il grande condottiero che voleva rendere indipendente tutto il napoletano e la Sicilia, ma che cadde sotto il piombo del Borbone. Ed infatti tutto il popolo lo piangeva con questi versi, con queste parole: piangi Parigi, piangi Tuluni, morsi ribeggio lo gran campioni di l'alleanza sovranità. All'isola di Corsica rifugiato stava, la perdita di Napoli Muratti lacrimava, la guia di lur regno lo risi troppo indigno, da l'usa testa macchina un tristo so disigno. Scena di fare come Bonaparte, pigliare a Napoli con genio ed arti, senza dimora all'imbrisa va. A due varcuzzi deboli li suoi tesori d'una, con poco suoi soldati si fida la fortuna. Ali Calabri sbarca, spera la sua bandiera, viva Muratti, gridano la gente sua guerrera. Fu conosciuto già un vero indrizzo di un capitano mentre era a pizzo, ognuno all'armi gridando va. Arricogli i popoli, l'infanteria gridanno, e tutte le armi pigliano, contro Muratti vanno. Senza timore fui Muratti sventurato, ma degli suoi soldati si vitte abbandonato. Da genti ed armi fu atturniato, di la sua spada fu disarmato, e prigioniero Muratti va. Essendo in tali carceri, presto fu interrogato: dite, qual è la causa? Perché avete sbarcato? Si smosse una tempesta, mi strapurtaio l'afflitto, e venne per cercarmi acqua, ristoro e vitto. Rispondo i giudici: la scusa è in vano, vitto non si cerca con l'arma in mano, ribellione cercando tu va. Scrisse la gran sentenza lo giudice sdegnato, mezz'ora di cappella e dopo fucilato. Sente la tristinova Muratti a costa sferra, un giorno a via di moriri mi lunzignà la guerra. Lo confessore Sarvallo pensa: padre, che è netta la mia coscienza, e confessare non si vuole già. Scrisse allo suo consorti sta nuova dolorosa: fucilato a momenti sarò già amato sposa, chiangio i cari figli orfani e senza regno, di tutto abbandonati all'un nemico sdegno. Non vi scordate il nome mio, non vendicati, addio, addio, venirà un giorno che mi chiangerà. Questa è una parte di tutto il poemetto che si tratta appunto, che tratta appunto la morte di Murat, e che è un poemetto storico, per cui noi possiamo già capire che il popolo lo stimava e lo pianse quando dovette cadere sotto il piombo del Borbone. Quindi voi avete sentito che il popolo siciliano è capace di poetare su tutti gli argomenti, su tutte le varie, diciamo, sistemazioni popolari, così come per promesse, come per quanto riguarda gelosie, per canti di amore, per tutto ciò che in una certa dimensione noi possiamo vedere: le lodi, il desiderio, le serenate, le dichiarazioni, le promesse, le costanze, il matrimonio, la partenza, l'abbandono, il tradimento, la sventura, la morte, i canti sacri, i canti morali sentenziosi, le città e i popoli, fino alle leggende e fino alla storia. È completa la serie degli argomenti, quindi noi possiamo dire che il dialetto siciliano è capace di esprimere qualsiasi tipo di sentimento, qualsiasi tipo di argomento.
Sì, credo che è giusto questo, ma una cosa che non ho notato, cioè in questa collezione, e credo che si nota ben poco, sono i canti o le poesie che hanno una tonalità patriottica.
Ma il popolo siciliano non dovrebbe essere, diciamo così, chiamato in causa per il canto verso un patriottismo di moda, perché è attaccato alla libertà, e quindi è assai più di una sola patria, perché la libertà è un desiderio comune di tutti i popoli, e quindi è maggiormente attaccato a questa libertà nel senso di fratellanza, di pace e di amore fra tutti i popoli della terra. Tuttavia ci sono anche questi canti, ma in tono minore.
A questo punto Mi tocca ringraziare il professore Castello dell'intervento, della preziosa collaborazione e la preziosa esposizione della poesia siciliana, che senza dubbio darà un nuovo lancio, almeno direi, alla nostra associazione. Quando abbiamo ascoltato il suo invito a raccogliere queste poesie, questo patrimonio che noi abbiamo, che non è documentato ancora. Allora, di nuovo, grazie professore, e al risentirci presto.
Sarà difficoltoso che ci possiamo risentire. Comunque, sono io a dover ringraziare, perché ho avuto la gratissima occasione di poter rivolgermi ai miei concittadini, i quali si sentono così attaccati ancora al loro paese natio da voler conoscere le origini della loro lingua in particolare, ma dei costumi, usi, tradizioni, storia, leggende, miti, che sono un patrimonio veramente interessante, che formano la cultura di tutto un habitat, di tutto un popolo, e che mi auguro possa essere veramente raccolta nel più breve tempo possibile. Auguri a tutti e grazie assai di avermi dato questa magnifica occasione di rivolgermi a voi.
Grazie di nuovo.